E dopo quella che è ormai la tradizionale presigla di Non Solo Sport, anteprima del sabato, stiamo parlando della leva calcistica del 56 di Francesco De Gregori che precede la nostra trasmissione. Beh, eccoci qua, buongiorno da Giancarlo Lavella, anzi buon pomeriggio, per commentare innanzitutto l'inizio imponente, fantasmagorico, spettacolare dei giochi olimpici invernali che si stanno disputando nella località russa di Sochi sul Mar Nero. Una situazione particolare, quella in cui hanno preso il via i giochi sulla neve, perché ci sono misure di sicurezza, c'è timore di attentati, ma già da questa prima giornata è lo sport che sta prendendo il sopravvento, le prestazioni agonistiche che stanno prendendo il sopravvento su qualsiasi tipo di timore. Sono stati già assegnati i primi titoli, per esempio nello snowboard ha vinto un americano, poco fa è stata assegnata l'oro nel pattinaggio di velocità all'olandese Kramer. E insomma, si attende anche qualche altra sentenza per quanto riguarda per esempio lo slittino con l'italiano Zögler. Allora, di questo parleremo sicuramente con il nostro primo ospite, che mi dicono dalla regia è già in collegamento telefonico con la nostra redazione, non senza dimenticare quello che è il campionato di calcio, una giornata importante. La Roma deve recuperare una partita, ha un impegno importante con la Lazio, il derby del cupolone, insomma, è sempre particolare, sempre una partita da tripla, parleremo di questo e poi infine con un altro ospite parleremo ancora delle storie che ci offre la Lega Pro, che comprende le squadre di prima e seconda divisione. Come sappiamo, la Lega Pro da sempre impegnata nel sociale. Oggi sarà con noi il Benevento Calcio. Allora, subito il nostro benvenuto a Non Solo Sport, alla redazione sportiva di Avvenire. Buongiorno Massimiliano Castellani.
Buon pomeriggio a tutti.
Partiamo dalle Olimpiadi, ecco, un tuo giudizio a partire da questa fantasmagorica, spettacolare cerimonia di apertura.
Innanzitutto dobbiamo dire che il signor Putin e la Russia ci ha stupito con gli effetti speciali, perché una cerimonia di inaugurazione del genere non l'abbiamo mai vista, a memoria, perlomeno insomma non ricordo, e anzi quella di Torino in confronto sembravano i giochi della gioventù per quanto riguarda la cerimonia, con tutto il rispetto proprio della bella organizzazione di Torino 2006. Quindi diciamo che sono dei giochi che partono con grande sfarzo, partono anche con tantissime polemiche e forse anche con eccesso di strumentalizzazione politica, che speriamo si vada un po' sciogliendo con l'inizio delle gare e con l'arrivo delle prime medaglie, e speriamo anche in qualche medaglia azzurra.
Ecco, c'è sempre di più l'effetto vetrina quando ci sono queste grandi manifestazioni sportive, si utilizza l'evento agonistico per parlare di altro, politica, economia e quant'altro. Soffermiamoci però anche sull'aspetto più strettamente agonistico. Quali sono secondo te gli atleti che diranno la loro, non solo italiani?
Ma io sinceramente dico che le nostre chance, innanzitutto per quanto riguarda gli italiani, sulla carta sembrerebbero poche, nel senso che per quanto riguarda lo sci alpino abbiamo una squadra maschile un po' in ricostruzione, c'è da sperare bene forse magari per le donne con la Fanchini. Nel pattinaggio oggi comincia la Kostner, Carolina Kostner, e poi ci aspetta anche la zampata sempre del vecchio Zegler nello slittino, che anche lui oggi farà le prime prove. Quindi abbiamo forse, da come ho sentito, palpando un po' le opinioni dei tecnici, abbiamo forse, quello dello sci alpino soprattutto, un po' tutti gli sport invernali, abbiamo un po' le stesse problematiche che ci sono in altre discipline, tutte quante da rifondare, a cominciare ad esempio dall'atletica. Quindi un po' l'appello che faccio anche al presidente Malagò, che è così attento agli altri sport che purtroppo vengono etichettati come sport minori, di incentivare sempre più queste federazioni, perché probabilmente i risultati non arrivano anche per carenza di impianti e di fondi.
Ecco Massimiliano, questo è stato un po' sempre il problema italiano, cioè nato un campione più o meno casualmente, però non si è poi mai creata una scuola e si è dovuta aspettare la nascita di un nuovo campione, lo stesso appunto come tu hai detto per l'atletica, insomma non so, dopo Mennea la velocità è praticamente morta in Italia, il salto in alto dopo la Simeoni non c'è stato nessuno a quei livelli, perché poi gli atleti poi sono tutti bravi, per carità,
e così sì. Dicasi negli altri sport, perché si fatica sull'onda dei campioni a creare una scuola nelle varie discipline.
Sì, diciamo che in Italia c'è sempre solo un po' il culto del singolo, dell'individualismo, no? Il culto per quanto riguarda lo sci alpino si era puntato tutto su Tomba, che era il personaggio mediatico, il personaggio da sponsorizzare a tutti i costi, e non si è appunto cercato di ricreare quella che era stata la mitica valanga azzurra degli anni 70.
Eh sì, in quel caso con Gustavo Teni vennero fuori tanti campioni, no? Appunto sì, tanto da... Sì. Da far nascere la valanga azzurra.
Ma questo, sai, parlando proprio recentemente con Pierino Grosse, si parlava proprio anche di un cambio di mentalità e purtroppo anche di investimenti che sono stati fatti sullo sport italiano, in questo caso sullo sci alpino, in cui si è stati poco attenti a costruire lo spirito di squadra e quindi una forza di tipo nazionale, e invece si è investito molto sul singolo campione, sul personaggio, cosa che per esempio si sta facendo, secondo me, erroneamente anche nel nuoto, dove praticamente tutto il movimento si regge attorno a questa icona di Federica Pellegrini.
Ecco Massimiliano, in conclusione volevo riportarti invece sul discorso calcio. C'è una giornata importante, la Roma con una partita da recuperare e con questo derby da affrontare domani cerca di ancora di spaventare la Juventus. Secondo te come andrà questa giornata?
Diciamo che forse è un turno abbastanza difficile questo per la Roma, perché è vero che è in splendida forma, è vero che ha un Gervinho veramente sopra le righe, è riuscita anche a battere il Napoli nella prima partita andata di semifinale di Coppa Italia, però insomma incontra una Lazio che da quando è arrivata Reja non ha mai perso in campionato, ha fatto, se non sbaglio, 11 punti in 5 partite, è una squadra che subisce pochissimi gol e quindi è un derby veramente quasi sui livelli, diciamo, di equilibrio pari a quello della finale di Coppa Italia di maggio, se ricorderai, con la storica vittoria nel derby della finale di Coppa Italia appunto da parte della Lazio. Quindi è una Lazio che secondo me in questo momento non ha nulla da perdere e potrebbe mettere in difficoltà una Roma che gioca un bellissimo calcio e che comunque credo che ormai a questo punto è l'unica squadra che possa disturbare la Juventus.
Ecco, su un altro fronte, quello di Milano, la squadra rossonera e con il nuovo allenatore cerca così di uscire dalle difficoltà che invece l'hanno vista nella prima fase del campionato.
Ma il Milan va a Napoli e questo già è un test importante, ma ormai il campionato penso che per il Milan ha pochissime possibilità di riaprirsi. Il massimo a cui possono puntare i rossoneri potrebbe essere un quinto posto che va in Europa League. Punteranno moltissimo su questi 180 minuti invece in Champions contro l'Atletico Madrid, però insomma ricordo che c'era un Gagliani molto soddisfatto per l'esito dell'urna, non so se si era così soddisfatto adesso visto che l'Atletico Madrid è in crescita esponenziale ed è addirittura primo in classifica nella Liga, e questo dimostra anche lo splendido lavoro che ha fatto Diego Simeone, che ce lo ricordiamo bene come giocatore della Lazio e dell'Inter, e che forse avrebbe meritato una chance in una grande squadra anche su una panchina di Serie A.
Benissimo, grazie Massimiliano Castellani, grazie a te, grazie ad Avvenire.
A presto.
E questa definizione, come abbiamo sentito da Massimiliano Castellani, del binomio tra politica e Olimpiadi o eventi sportivi in generale, è qualcosa che ci portiamo dietro un po' da sempre, no? Come associ, ad esempio, voglio risalire a quelle che furono le Olimpiadi di Berlino, era il 1936, in cui Hitler trasformò tutto in un evento di vera e propria esaltazione dell'ideologia nazista, una ideologia poi che venne smentita sul terreno, per esempio dal velocista nero americano Jesse Owens, che vinse diverse medaglie. Ecco, di questo argomento ce ne stiamo occupando anche con i colleghi del Radio Giornale, della Radio Vaticana, e Salvatore Sabatino proprio nei giorni scorsi ha intervistato Antonio Lombardo, docente di sport all'Università Tor Vergata di Roma. Una interessante intervista che ascoltiamo insieme.
Indubbiamente Ovviamente l'Olimpiade del 36 è stata orchestrata, guidata a fini di propaganda politica. Sappiamo che Hitler era contrario all'Olimpiade sostanzialmente in un primo momento, poi si accorse che poteva essere strumentalizzata e quindi fece di tutto per trasformare quella che ormai era diventata la più grande manifestazione del pianeta in una manifestazione politica.
Qualcosa però non andò per il verso giusto, lui voleva l'esaltazione della razza ariana e invece vinse 3 medaglie d'oro Jesse Owens.
Assolutamente sì, e comunque ecco, bisogna dire che l'Olimpiade di Berlino è stata voluta anche da Pierre de Coubertin a difesa della propria creatura, però bisogna dire che alla base dei giochi olimpici c'è un parametro assolutamente imprescindibile che è il pacifismo e la non violenza. Ecco, l'Olimpiade nasce per assicurare la pace.
Questo concetto dell'internazionalismo, del pacifismo, ha poi trovato una realizzazione concreta in un episodio politico, quella che viene chiamata la politica del ping pong, no? Che permise di intavolare un dialogo serio ad alti livelli tra Cina e Stati Uniti.
Certamente, guardi, lo sport può essere strumentalizzato, però può anche essere finalizzato a motivi importanti, come è successo appunto in occasione dell'incontro di ping pong tra squadra cinese e la squadra americana. Quindi non possiamo dire che lo sport di per sé conduce verso una determinata direzione. Sono gli uomini, siamo noi, come al solito, che possiamo utilizzare a fine di bene o a fine di male.
Non è andato però tutto sempre per il verso giusto, c'è stato infatti un lunghissimo capitolo di boicottaggi che, quasi sempre legati alla guerra fredda, resero largamente incompleto il numero delle nazioni partecipanti in diverse edizioni. Ne vuole ricordare qualcuna?
Sicuramente Mosca 80, Los Angeles 84. Io credo che dobbiamo fare una netta differenziazione tra sport e politica, altrimenti non ne usciamo.
Professore, purtroppo le Olimpiadi sono state usate anche come cassa di risonanza internazionale per il terrorismo e hanno vissuto il momento più drammatico a Monaco nel 72, con il rapimento e l'uccisione di alcuni atleti israeliani per mano del comando palestinese a Settembre Nero. Un capitolo, quello davvero buio.
Assolutamente sì, ma come dicevo, ecco, l'Olimpiade è la più grande manifestazione in assoluto, non solo sportiva, quindi è una cassa di risonanza e pertanto viene utilizzata a fine mediatici.
Oggi, con la conclusione della guerra fredda, ovviamente non ci sono più questi due blocchi contrapposti così ben distinti. Il problema maggiore però a questo punto sembra essere il gigantismo, cioè le Olimpiadi diventano una costosissima vetrina per imporre la propria potenza. Questo fa sì che i paesi più poveri non potranno mai avere la possibilità di ospitare i giochi.
Questo è un elemento fondamentale. Mi trova molto critico nei confronti delle ultime edizioni dei Giochi Olimpici. Per Pierre de Coubertin, il fondatore dei Giochi Olimpici, l'Olimpiade deve essere una festa, non uno spettacolo, perché lì si deve stabilire una comunione di intenti tra atleti e pubblico. Questo lo si può fare nel momento in cui l'Olimpiade rimane una festa e non uno spettacolo. Su questo assolutamente il CIO dovrà fare un'autocritica e quindi far tornare i Giochi Olimpici alle origini.
E questo era Antonio Lombardo, docente di sport all'Università Tor Vergata di Roma, intervistato da Salvatore Sabatino. Tanti gli argomenti su cui è opportuno poi continuare a meditare, ad analizzare. Cambiamo argomento perché andiamo a raccontare le storie, quelle che ci racconta la Lega Pro, da sempre impegnata nel sociale. Oggi andiamo a Benevento, il Benevento Calcio, come le altre squadre della Lega Pro, ha diverse iniziative in tal senso. Con noi abbiamo collegato telefonicamente il direttore generale del Benevento Calcio, Antonio Lo Schiavo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ecco, come il Benevento Calcio partecipa alle difficoltà, casomai, della società che vive intorno alla squadra?
Ma sicuramente già da un po' di anni, da quando la società si è gestita dalla famiglia Vigorito, si è cercato negli anni di essere molto presenti sul territorio e nel sociale, facendo tante iniziative, soprattutto legate anche, oltre a facilitare la presenza delle famiglie allo stadio con diciamo così, un prezzi qualcosa di accessibile a tutti, con il porta un familiare allo stadio, ma non solo a quello, anche con la presenza costante in quelle che sono diciamo così, rapporti legati anche alle difficoltà dei bambini. E non ultimo, siamo stati nel periodo di Natale, questa è una consuetudine negli ultimi anni, in giro per gli ospedali beneventani per portare doni ai bambini sofferenti. Io, diciamo così, rappresentante della società, nel mese di dicembre sono stato al carcere minorile di Airola in un convegno per dove hanno partecipato ragazzi che stanno vivendo difficoltà certamente molto più grosse legate anche a esperienze negative nella vita quotidiana. E quindi sotto questo punto di vista siamo molto attenti a quello che, diciamo così, la presenza proprio della società e l'aiuto che può dare la società a cercare di alleviare tante sofferenze.
Ecco, il Benevento Calcio ha quindi capito il ruolo importante che hanno i giocatori, soprattutto nella provincia, insomma, si è dei personaggi anche se localmente, e si può fare del bene in questo senso proprio perché c'è uno stuolo soprattutto di giovanissimi che segue e si entusiasma per questi personaggi.
Ma sicuramente i calciatori oggi a noi è una realtà più piccola e quindi certamente la risonanza è minore, però credo che il calcio come esempio soprattutto negli uomini, negli atleti, è fondamentale nei messaggi che possono dare le nuove generazioni, perché oggi purtroppo si sta stanno perdendo certi valori perché si insegue soprattutto la voglia di arrivare facilmente a ottenere le cose, all'essere all'improvviso personaggio, e l'essere personaggio spesso riesce a dare più l'esempio negativo che l'esempio positivo, perché oggi purtroppo tanti ragazzi vedono il calciatore, il bel calciatore, perché c'ha la macchina potente, perché si accompagna a una bella velina, che sta sempre sui giornali, perché è tatuato, e non vede il calciatore come casomai quell'esempio di uomo che può dare insegnamenti di vita. E questo credo che purtroppo è il problema che si sta vivendo nella società d'oggi, e i calciatori in questo e le società possono far molto proprio per cercare di sensibilizzare molto le coscienze, soprattutto quelle giovanili.
Antonio Lo Schiavo, ecco, lo diceva lei prima, è importante anche, e questo forse è il primo impegno della società, di una squadra di calcio, di una società, è importante riuscire a rifare dello stadio un luogo dove possano entrare le famiglie in estrema serenità, in tranquillità soprattutto. Ecco, ma in una realtà, insomma, io ho girato un po' l'Italia, mai come in Campania c'è campanilismo tra le squadre, anche quelle che non militano in Serie A, c'era tra Napoli ed Avellino quando erano in Serie A, ma ho visto anche nelle squadre delle serie minori, questo a volte genera qualche motivo di preoccupazione.
Ah sì, perché secondo me oggi purtroppo si esasperano gli animi e troppo il significato di una partita. Io che ho avuto la fortuna di iniziare nel calcio negli anni, diciamo, dell'Avellino in Serie A, ho iniziato a fare le prime esperienze nel campo professionistico, e io mi ricordo che all'epoca, erano gli anni 80, che si andava allo stadio e dove c'era questa aggregazione delle famiglie perché c'era passione, c'era calore, si andava la domenica e si riempivano gli impianti perché era anche la possibilità in quell'occasione di vedere dei parenti, degli amici, dei familiari, da chi veniva della provincia. Si stava allo stadio con la radiolina incollata all'orecchio, ascoltando la voce di Ameri, di Ciotti e degli altri radiocronisti che raccontavano gli impegni delle squadre più importanti, per poi ritornare di corsa la sera a casa e guardare il 90° minuto per vedere se quando avevano raccontato radiofonicamente i giornalisti corrispondeva alle immagini televisive.
L'impegno è gestire questa sovraesposizione mediatica anche a livello di Lega Pro, per carità, non solo a livello di Serie A, dando sempre più spazio a iniziative importanti che facciano sentire vicini questi campioni, perché poi si tratta veramente di campioni, anche quando si milita in serie inferiori, vicini, ecco, alla gente normale. Grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima. E con Antonio Lo Schiavo del Benevento Calcio termina anche la puntata di oggi. Ci risentiamo lunedì con la puntata canonica di Non Solo Sport. Da parte mia l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia. Da Giancarlo Lavella un grazie a tutti.